Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana Italia da parte di Lucas Duran al microfono. Ringraziamo in regia Andrea De Angelis, in console Vincenzo Proto, che ci aiutano a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Infatti, la rubrica che ogni settimana ci parla di temi legati al sociale e all'ambiente sulla Radio Vaticana. Quest'oggi torniamo a parlare del tema dell'insegnamento di sostegno nella prima parte, il cosiddetto PEI individualizzato, il piano individualizzato educativo. Questo è la soluzione dell'acronimo PEI. Ne torneremo a parlare con un esperto in materia, soprattutto coinvolto in questo argomento. Vedremo che c'è ancora molto da fare, bisogna mantenere alta l'attenzione. Poi nella seconda parte della trasmissione parleremo di un bel collegamento tra musica e solidarietà. Abbiamo già avuto occasione di parlare della prova aperta della filarmonica. In realtà delle prove aperte sono differenti le organizzazioni, le associazioni che sono collegate a questa possibilità di assistere ai bei concerti, ai bei momenti offerti dalla Filarmonica di Milano. E questo oggi parleremo in particolare della Lanterna Onlus. Prima però di entrare nel vivo della trasmissione, come sempre, ascoltiamo una piccola buona notizia. Parliamo in questa piccola buona notizia di start-up, in particolare Start-up Bootcamp, il network che mette in contatto le migliori start-up del mondo con potenziali finanziatori e che ha scelto i 10 progetti che promuoverà nel 2017. Tra le italiane e l'ASEAN, una centralina di monitoraggio delle produzioni olivicole che fornisce informazioni sulla salute delle piante e modelli previsionali con cui ottimizzare gli interventi sul capo. Ancora Ivia, Start Napoletana, ha messo appunto sempre una centralina di monitoraggio che permette un controllo di distanza per le coltivazioni difficilmente raggiungibili. O ancora Wall Farm da Roma, che propone invece giardini verticali per abitazioni, anch'essi altamente tecnologici. Ed eccoci giunti alla prima parte della trasmissione di oggi. Vi dicevo, la dedichiamo all'insegnamento di sostegno, in particolare il PEI, il piano individualizzato educativo. Per intenderci, evidentemente, le tante famiglie che hanno situazioni di disabilità al proprio interno, con figli che vivono questa situazione, naturalmente però sono poi al contempo alla ricerca dell'adeguato e dovuto accesso all'insegnamento, a un percorso educativo, quindi da un lato evidentemente pienamente dignitoso ed efficace per i propri figli. Esiste una normativa in Italia, come spesso accade nel nostro paese, tra l'altro una normativa a cui guardano molti altri paesi, in particolare in Europa. L'Italia in questo senso fa da modello. Il problema viene quando poi dalla teoria, anche normativa, si deve andare alla pratica. Abbiamo già dedicato alcune puntate in questo senso a questo tema importante, evidentemente, e col nostro ormai diventato esperto in materia abbiamo deciso di tornarne a parlare oggi, perché la situazione non è esattamente ideale, non si sta andando nella giusta direzione, almeno questi sono i segnali. Allora, per comprendere quello che sta accadendo, diamo ancora una volta il benvenuto a Paolo Cilia, web designer, insegnante, musicista e padre di due figli disabili al 100%. Grazie Paolo per essere con noi.
Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.
Grazie di cuore. Ecco, io dicevo, ho cercato di sintetizzare, perché il PEI significa piano individualizzato educativo. Cerchiamo di utilizzare al meglio il tempo che abbiamo a disposizione, Paolo. Diamo un quadro della situazione, a che punto siamo e quali sono e perché c'è da preoccuparsi.
C'è da preoccuparsi perché praticamente siamo adesso allo stato attuale, ci sono 8 decreti attuativi che sono in fase di esamina e di ricerca di condivisione massima possibile. Il ministro Fedeli ha detto chiaramente che questi decreti sono la parte più innovativa della legge della buona scuola e che i testi finali saranno frutto della massima condivisione possibile. Qual è il problema? È che però e questi decreti, adesso ovviamente sono 8, non possiamo trattarli, ma quello che ci preoccupa di più è quello sull'inclusione, il 378, perché in realtà contiene tutta una serie di, per dirla alla meglio, fragilità sotto il profilo dell'insegnamento, sotto il profilo educativo e sotto il profilo dell'azione congiunta del gruppo di lavoro per handicap, che viene totalmente depennato in sostanza.
Ecco Paolo, quindi, tra l'altro questo significa anche, se ben comprendo, anche il rischio di una marginalizzazione dell'apporto della famiglia dei figli disabili, giusto?
Sì. E qui il problema è serio, perché in realtà l'inizio del decreto dice sentito l'articolo 30, ma in realtà l'articolo 30, che riconosce il principio che i nostri padri costituenti con tanta fatica, dopo le dittature da cui venivano fuori, anche con diverse sensibilità ideologica, partitica eccetera, hanno riconosciuto il valore principale educativo alla famiglia, questo valore viene in qualche maniera obnubilato, a certi versi anche stralciato, e questo è un grave danno che si fa non solo alla famiglia ma soprattutto al disabile, perché nel momento stesso che viene sottaciuta una voce così determinante dal punto di vista educativo, perché ricordiamoci che chi educa è la famiglia, cioè le altre agenzie collaborano al progetto educativo sostanzialmente della famiglia, non è che la famiglia dà in appalto alla scuola, perché qui a furia di dare in appalto rischiamo di non raggiungere l'obiettivo giusto, che è quello invece di fare il bene dei nostri figli, degli alunni e soprattutto degli alunni con disabilità.
Ecco Paolo, per far comprendere bene anche ai nostri ascoltatori, evidentemente coloro che hanno situazioni di disabilità saranno già entrati pienamente in sintonia con quello che sta dicendo Paolo, magari è anche interessante far comprendere a tutti, facciamo un passo indietro per sottolineare anche l'importanza di questi passaggi attuali in esame alla Camera a livello di decreti. Il PEI, piano individualizzato educativo, che cos'è, che cosa permette o che cosa permetterebbe?
Allora, innanzitutto questo, come dicevi tu all'inizio, è un fiore all'occhiello italiano e praticamente è il documento redatto congiuntamente dal gruppo di lavoro per handicap che è costituito dai docenti, dall'ASL e dalla famiglia, che alla fine produce un documento che accompagna l'alunno da 0 anni in su fino poi all'età adulta e anche successivamente il dopo di noi, quindi è un documento che transita temporaneamente nella scuola ma non fa parte della scuola, fa parte del disabile, ecco perché la famiglia non può essere taciuta, perché è una voce di capitolo molto molto importante da questo punto di vista. In questo documento viene trattato, nel periodo che riguarda il transito scolastico, ovviamente tutti gli aspetti educativi e didattici, sia educativi scolastici che educativi extrascolastici, per esempio domiciliari e così via, quindi è un documento a 360 gradi. Se in questo documento a 360 gradi viene marginalizzata la famiglia, il GLHO, cioè il gruppo di lavoro per handicap, che dovrebbe lavorare in revisione, scompare da questo punto di vista, si capisce che alla fine non c'è più la produzione di un documento che possa indicare veramente quello che necessita al disabile.
Tu hai già nominato il gruppo di lavoro handicap operativa che specifica il GLHO, so che ci sono altre sigle importanti, sono sempre difficili le sigle anche radiofonicamente, ma cerchiamo di comprendere su che cosa si gioca anche il futuro del percorso del PEI.
Il futuro del percorso del PEI praticamente va a finire nell'attuale gruppo GLIP, gruppo di lavoro provinciale, che poi sarà sostituito per decreto dal GIT, il gruppo di inclusione territoriale. Qual è il problema? È che questo gruppo alla fine è determinante per ricevere le indicazioni, e erroneamente si dice proposte, perché sono indicazioni che vengono dal PEI, e dare le ore, per quanto riguarda il sostegno, che necessitano al disabile. Se però questo gruppo in qualche maniera è viziato nella lettura, cioè legge male la diagnosi funzionale che viene proposta dall'ASL, legge male il PEI che viene proposto al gruppo di lavoro di handicap, voi capite che automaticamente le ore che vengono date un tanto al chilo non rispettano, scusate la parola, il gergale, non rispettano in realtà quello che veramente serve al disabile. Se questo rischia di accadere, e di fatto noi abbiamo monitorato, accade purtroppo anche oggi, perché determinati gruppi di lavoro provinciali utilizzano delle tabelle, diciamo, arbitrarie, tanto più dopo con questo decreto 378 in cui verrà blindato il lavoro del gruppo di inclusione territoriale, che decideranno loro il bello e soprattutto il cattivo tempo nei confronti dei figli disabili.
Ecco Paolo, ma perché e chi eventualmente ha interesse a marginalizzare la famiglia? Che cosa si può fare per, diciamo, creare di nuovo un ponte di ascolto che faccia anche ritornare sui suoi passi chi magari sta prendendo delle decisioni che poi potranno incidere sul futuro?
Tutte, diciamo, le persone di buona volontà che stanno in politica dovrebbero incominciare a tenere bene a mente la sentenza della Corte Costituzionale del 2016, la 275, che recita testualmente: è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio e non l'equilibrio di questo bilancio a condizionarne la doverosa erogazione. Perché diciamo questo? Perché nel decreto 378 ricorre costantemente nei limiti delle risorse disponibili, e questo non va bene. Perché i diritti dei disabili non possono essere compressi per motivi di risorse economiche. Quindi bisogna cambiare assolutamente registro.
Ecco, bisogna cambiare registro. Come si può fare? Anche coloro che ci ascoltano, che magari si sentono coinvolti, che magari non hanno ancora avuto modo di trovare dei punti di riferimento, non li conoscono, non sono sufficientemente informati. In fondo è quello che stiamo cercando di fare anche nel nostro tempo a disposizione. Cosa possono fare? A chi rivolgersi? Insomma, come si può mettere la giusta, dovuta, adeguata e rispettosa pressione su chi poi queste decisioni dovrà prenderle?
Giustamente. Allora, innanzitutto, per quanto ci riguarda, il decreto andrebbe totalmente ritirato, però perlomeno cercare di emendarlo il più possibile. Già gruppi di associazioni si stanno riunendo e hanno proposto in fase di ascolto proprio tutta una serie di emendamenti. In modo particolare il gruppo 378, che per esempio sta su Facebook, chiunque si può iscrivere, propone degli emendamenti specifici che rispettano i punti di cui abbiamo trattato. Quindi invitiamo tutti i genitori interessati ad iscriversi a questo gruppo e a farsi presenti, perché lì verranno fatti gli emendamenti proposti in sede opportuna affinché venga rispettata veramente la legge 104, la famiglia e i disabili.
Quindi questo è il gruppo 378, evidentemente proprio anche sulla base dei decreti legislativi di cui si sta parlando, esatto, con Paolo Cilia. Vogliamo anche ricordare in conclusione che il sito internet attraverso cui ulteriormente ricevere informazioni, diciamo, averne, diciamo, e rendersi attivi per ottenerle è le www.peiconsapevole.org. Questo è il sito evidentemente di riferimento. Noi abbiamo cercato quindi di parlare della, diciamo, del tema dell'insegnamento di sostegno, ricollegandoci al senso che dovrebbe essere quello proprio di fondo della normativa del PEI, il piano individualizzato educativo. Torneremo a farlo naturalmente con Paolo Cilia e con tutti coloro che di fatto poi entreranno maggiormente in comunità. La comunità in questo senso potrà, correggimi se sbaglio Paolo, forse avere maggiori voce in capitolo anche per cercare di far comprendere quali siano le giuste recriminazioni delle famiglie.
Certamente, proprio questo, insomma. Dobbiamo fare bene il bene. Oggi festeggiamo Giuseppe Alamano, il beato Giuseppe Alamano, che ha proprio tra il suo motto fare bene il bene e anche sapere che cosa è il bene, tra l'altro.
Benissimo, mi sembra un ottimo modo per concludere anche positivamente con Paolo Cilia. Lo ringraziamo molto anche per la chiarezza. Sono temi non semplici da spiegare, ma che hanno una incidenza nella quotidianità di tante famiglie enorme. Quindi è bene mantenere alta l'attenzione. Grazie ancora Paolo Cilia.
Grazie a voi, arrivederci.
Ed eccoci giunti alla seconda parte della trasmissione di Infatti di oggi. Vi dicevo, colleghiamo la musica, l'arte di fatto alla solidarietà. Di fatto lo fa la Filarmonica di Milano ormai da tempo. Siamo giunti infatti alla ottava edizione delle prove aperte della Filarmonica, che sono di fatto dei concerti, quindi delle possibilità di assistere a concerti di questa importantissima istituzione che trova sede proprio a Milano, la Filarmonica, che in questo caso domenica 19 aprirà le proprie porte alle 19:30 con il maestro Fabio Luisi, che guiderà proprio l'orchestra della Filarmonica, a sostegno in questo caso dell'azione della Lanterna, la Lanterna Onlus, associazione di volontariato e di solidarietà familiare che è attiva a Milano nel sostegno educativo ai minori. Abbiamo già parlato di questa importante iniziativa con l'associazione a favore, in questo caso dell'associazione La Strada. Continueremo a farlo anche nelle prossime settimane, in quanto grazie anche al main partner Unicredit e al supporto di Unicredit Foundation, ecco qui che c'è la possibilità di unire musica a solidarietà. Insomma, per parlare però meglio di quello che avverrà il 19 e soprattutto poi a che cosa serviranno i fondi raccolti per la Lanterna Onlus, noi abbiamo il piacere di avere in collegamento telefonico, e lo salutiamo, il coordinatore psicologo nonché referente per i progetti della Lanterna Onlus, Simone Cucchetti. Grazie per essere con noi.
Grazie a voi per avermi chiamato. Grazie.
Grazie, effettivamente, proprio ecco, e diciamo anche sottolineiamo, e grazie a lei anche diamo maggiori dettagli, questa bella iniziativa che unisce musica, diciamo, arte e solidarietà. Quindi diamo un po' di spazio iniziale proprio a questa realtà. Come viene coniugata l'arte e la musica, in questo caso la solidarietà, Simone Cucchetti?
Sì, allora, noi innanzitutto cogliamo l'occasione anche per ringraziare chiaramente la Filarmonica della Scala e Unicredit Foundation, che con questa bellissima iniziativa da un lato sostiene i progetti delle associazioni del terzo settore e dall'altro consente a tante persone che normalmente non avrebbero la possibilità di entrare in un'istituzione, come chiaramente avete detto anche voi prima, celebre nel mondo sostanzialmente il Teatro alla Scala, portare le persone dalle periferie in un contesto di questo tipo, e soprattutto pensiamo a quelle che sono le persone che fanno capo alle associazioni del terzo settore, è sicuramente un'occasione importantissima. In questa iniziativa c'è un duplice vantaggio: da un lato chiaramente la possibilità per le associazioni di ricevere anche un contributo che sosterrà poi i progetti effettivi, e dall'altro quello di portare anche le persone magari meno avvezze a questo tipo di ambienti in un contesto in quali ci sono delle eccellenze del nostro paese, nello specifico la Scala, la musica, la filarmonica, che sono sicuramente riconosciute nel mondo.
La Filarmonica della Scala, in questo caso ripeto ancora, il 19 febbraio, domenica evidentemente alle 19:30, con un programma molto bello tra l'altro, che prevede musiche di Strauss e di Liszt con l'orchestra della Scala, il pianista Alessandro Taverna, che è al suo debutto in stagione filarmonica. Già si sta andando verso il sold out, questo è un ottimo segnale. Peraltro, ecco, insomma, c'è la possibilità ulteriormente di iscriversi, di entrare di fatto alla Scala e di poter vedere questo concerto, ascoltarlo soprattutto il 19 febbraio. Diamo subito anche un numero telefonico di riferimento, lo 02 465 467 467, nonché il sito internet www.filarmonica.it. Questo per quanto riguarda appunto l'aspetto proprio musicale, questo programma molto bello della Filarmonica della Scala, che peraltro poi continua in qualche modo questo cammino positivo grazie a quello che farà la Lanterna Onlus. E allora, grazie a Simone Cucchetti, vediamo un po' quello che fa di fatto fin dal 1993, quando è nata la Lanterna, in particolare nella zona di Milano. Ecco, che cosa fa la Lanterna, qual è la mission di fatto?
Sì, la Lanterna è un'associazione che, come molte associazioni di terzo settore qua a Milano, è nata all'interno di un contesto parrocchiale, per cui all'interno dell'oratorio un gruppo di ragazzi nel 1993 hanno deciso di mettere insieme le loro forze, sostenuti anche dagli adulti, diciamo così, della parrocchia, per creare questa associazione a sostegno in particolare dei bambini, chiaramente in situazioni di maggior svantaggio. Consideriamo sempre che il territorio di Afori, il quartiere di Afori, nel quale noi svolgiamo le nostre principali attività, e in generale il contesto del municipio 9 di Milano, prevede delle situazioni chiaramente soprattutto legate ai quartieri periferici, tipici, diciamo così, delle periferie urbane, e di conseguenza anche in quegli anni si iniziavano a sentire quelle che erano le problematiche di disagio e di disgregazione sociale, che poi forse sono più esplose nel corso degli ultimi anni, grazie a causa anche della crisi economica che sicuramente ha colpito sempre più persone. Quindi nel 1993 questi ragazzi hanno iniziato a costruire una piccola associazione che fondamentalmente erogava servizi legati al doposcuola. Nel corso degli anni l'associazione in realtà è cresciuta tantissimo, principalmente basandosi sul fatto che l'intento è sempre stato quello di accogliere quelli che erano i bisogni e fare un po' di essere molto ricettivi rispetto ai bisogni del territorio, che, come noi sappiamo tutti quanti, è molto cambiato nel corso del tempo, e chiaramente tutta una serie di problematiche che all'epoca erano meno presenti, come per esempio quella dell'immigrazione, piuttosto che quella del disagio giovanile e dei comportamenti a rischio, è sicuramente andato incrementando. Negli ultimi anni, se pensiamo per esempio al livello della disoccupazione giovanile, che è cresciuta tantissimo, è quasi sostanzialmente raddoppiata dal 2005 al 2015, per cui si può possiamo ben immaginare che tipo di problematiche anche gli enti di terzo settore a un certo punto hanno dovuto andare a intercettare, e in qualche modo ci siamo attrezzati come associazione per cercare di creare dei progetti.
Ecco, in questo senso Simone Cucchetti, a proposito di progetti, di fatto poi lei è proprio il referente per i progetti della Lanterna, noi sappiamo che grazie anche a questa prova, evidentemente grazie all'apporto di Unicredit, grazie alla prova aperta della Filarmonica della Scala, voi attiverete un importante progetto che riguarda proprio ragazzi, adolescenti, giovani e disoccupati, dal titolo, se così possiamo dire, Ciclo Continuo. Di che si tratta?
Esattamente, Ciclo Continuo è un progetto che nasce sostanzialmente per supportare i ragazzi adolescenti, quelli chiaramente con maggiori difficoltà nell'ambito professionale e formativo, ossia i famosi NEET di cui si parla molto in questo periodo, ossia di quei ragazzi che sono sostanzialmente inattivi, quindi non studiano, non lavorano e non sono nemmeno in cerca di un'occupazione, per cercare attraverso l'utilizzo di una ciclofficina sostanzialmente, quindi un'attività manuale principalmente, di creare un luogo, una situazione protetta nella quale i ragazzi, chiaramente meno avvezzi, diciamo così, a quelle che sono le possibilità canoniche di ricerca di un lavoro, possano sperimentarsi, acquisire delle competenze trasversali, quelle che soprattutto in ambito delle multinazionali vengono definite le cosiddette employability skills, ossia tutte le capacità comunicative, rispetto degli orari, rispetto delle gerarchie e quant'altro, e che possano chiaramente conferirgli anche delle competenze tecniche. Ciclo Continuo prevede chiaramente anche un intervento che sia volto a trasmettere dei contenuti pedagogici importanti, a partire dalla mobilità sostenibile, perché comunque la ciclofficina baserà molto del suo lavoro proprio sul riciclo delle biciclette che sostanzialmente vengono abbandonate quotidianamente per le strade di Milano e che verranno recuperate e sostanzialmente rimesse in circolo proprio dal lavoro dei ragazzi, che in questo modo potranno appunto sperimentarsi, crescere e sicuramente crearsi delle opportunità anche professionali dal punto di vista del loro futuro.
Ecco, quindi non poco quello che prevede questo bel progetto Ciclo Continuo, questa ciclofficina attrezzata per la costruzione e riparazione di biciclette. Chi volesse saperne di più, peraltro, si può anche collegare sul sito internet www.lalanternaonlus.org. Noi vogliamo chiudere proprio con Simone Cucchetti, ribadendo questo bel collegamento. In pratica la musica metterà a contatto con questa realtà della Scala categorie magari sociali che non hanno avuto fin qui modo di entrare in questo tempio della musica, giusto?
Assolutamente, noi infatti porteremo alla Scala una ventina, 20-25 ragazzi che fanno capo ai nostri servizi attualmente e che evidentemente non sono sicuramente abituati a frequentare luoghi di questo tipo. Noi ovviamente come associazione crediamo fortemente nel fatto che la cultura sia quello che un tempo si definiva una sorta di ascensore sociale, quindi ci teniamo molto che i nostri ragazzi possano, anche se provengono da situazioni di svantaggio, possano sperimentare situazioni nelle quali la cultura in qualche modo è una gratificazione. Beh, anche per le persone.
E allora questo è il modo migliore per concludere questo bel programma di fatto della Filarmonica della Scala, la prova aperta con la Lanterna Onlus. Noi ringraziamo moltissimo Simone Cucchetti, coordinatore e psicologo referente progetti per la Lanterna Onlus. Grazie.
Arrivederci, salve.
E per quanto riguarda la puntata odierna di Infatti, la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet www.radiovaticana.va/105. Appuntamento con Infatti alla settimana prossima. Per il momento, da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana Italia.